Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e buona settimana. Eccomi qui. Oggi vorrei partire da uno studio dell'Università della California che ci aiuta a trovare una risposta a una delle domande più frequenti, direi la domanda delle domande, cioè come riconoscere il Covid-19 dalla sindrome influenzale, dalla comune influenza. Bene, secondo questi ricercatori, l'ordine temporale in cui si presentano i sintomi potrebbe dare un'indicazione. Ne parliamo oggi col professor Massimo Andreoni, professore di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Professore, sembra da questa ricerca che l'ordine temporale in cui si presentano i sintomi potrebbe suggerire, dare un'indicazione nel distinguere malattie da raffreddamento, influenza stagionale e, come dico io, le sue sorelle dal coronavirus.
È vero, diciamo, ovviamente con la variabilità individuale che sappiamo, che poi ognuno di noi si comporta con le malattie in maniera un pochino diversa. Però questa ricerca è molto interessante perché ovviamente con l'arrivo dell'influenza ci saranno in tanti momenti e tante persone che avranno il dubbio se avere la Covid oppure avere l'influenza. E in questa ricerca si fa notare come le persone affette da Covid iniziano con la febbre e poi compare tutto il resto della sintomatologia, cioè la tosse, i dolori muscolari, la nausea, i dolori addominali, mentre nell'influenza più frequentemente inizia con la tosse e dopo uno o due giorni arriva la febbre. E questo è un riscontro assolutamente comune e frequente, quindi il dato che viene dato è sicuramente interessante e aiuta le persone un pochino a fare chiarezza su che cosa possono avere. Ovviamente poi dobbiamo fare sempre attenzione, diciamo, alcune volte la Covid arriva senza avere per nulla la febbre, e alcune volte nell'influenza la tosse inizia quasi contemporaneamente alla febbre, però direi che in termini generali dire febbre, tosse e poi tosse per la Covid e tosse e poi febbre per l'influenza mi sembra corretto e giusto.
Professor Andreoni, in presenza di sintomi che fare?
Questa è una buona domanda, diciamo. Se uno ha dei sintomi respiratori, quindi ha qualcosa di queste descrizioni che abbiamo appena fatto, secondo me il fare il tampone per vedere di non avere la Covid mi sembra una cosa corretta, diciamo, perché nel dubbio, diciamo, soprattutto in termini epidemiologici, cioè soprattutto per evitare di trasmettere la malattia all'interno della famiglia, se i sintomi ovviamente sono dei sintomi sostanziali, qualche piccolo colpo di tosse non ci deve preoccupare, il 37 che ogni tanto qualcuno dice ho la febbre, o 37 non è febbre, diciamo, però insomma qualche grado in più di febbre e una tosse che invece diventi persistente, fastidiosa, in persone che normalmente non ce l'hanno, secondo me è un campanello d'allarme ed è giusto in questo momento forse sottoporsi al test per rassicurare se stessi e le persone che vivono accanto a noi.
Quindi si informa il medico di famiglia, ma nell'attesa del tampone, a volte passano dei giorni, professore. Ecco, che cosa è importante fare? In ogni modo, la persona con i sintomi mantiene tutte le attenzioni e le precauzioni, quindi si isola nell'attesa poi di fare il tampone per proteggere anche in quei giorni i suoi familiari?
Assolutamente sì, io direi che
meglio una precauzione in più, insomma.
Assolutamente sì, diciamo, normalmente le precauzioni le dobbiamo tenere, ma di fronte a questi sintomi aspettare il tampone e in quei giorni o in quelle ore mantenere un atteggiamento molto più rigoroso, mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani è sempre un ottimo consiglio da dare.
Ecco, magari consumiamo i pasti da soli? Senza e non insieme agli altri nostri familiari, igiene scrupolosissima se il bagno è unico. E insomma, poi magari il tampone è negativo, ma meglio prevenire, professore?
Assolutamente che sì. Se posso aggiungere a tutte le cose giuste che ha detto lei, mangiare i pasti da soli e se sì, comunque nella stanza, nella sala da pranzo c'è qualchedun altro, se è possibile ventilare la stanza. Quindi l'apertura delle finestre, l'apertura delle porte e quindi la ventilazione degli ambienti si è dimostrato essere uno dei fattori sostanziali al fine di evitare la trasmissione dell'infezione. Ricordiamocelo, perché è una banalità che invece è molto importante.
Professor Andreoni, dopo la guarigione molti pazienti lamentano una profonda stanchezza. Secondo uno studio del King College di Londra, questa condizione è presente nel 50% dei casi, indipendentemente dalla gravità della malattia.
Sì, direi che è un quadro molto interessante. Devo dire che in realtà la cosiddetta chronic fatigue syndrome, cioè questa fatica un po' cronica che compare, è un qualche cosa che in realtà in medicina, nelle malattie virali, abbiamo già visto in altre forme, diciamo, no? Nella mononucleosi infettiva, faccia conto, esistono alcune malattie che si caratterizzano poi per questa sindrome di stanchezza cronica, come sì, viene tradotto in italiano. Ecco, nella Covid questo è stato particolarmente ben descritto ed è, devo dire, anche nella mia esperienza personale, che ormai è di centinaia di casi inevitabilmente purtroppo, è una cosa che compare spesso, cioè dopo la guarigione i pazienti continuano a lamentarsi e dicono di non aver recuperato la forma precedente, cioè di continuare a sentirsi stanchi, di sentirsi un pochino affaticati, qualcuno continua a avere qualche dolore muscolare. Ecco, questo è effettivamente una cosa molto caratteristica che stiamo vedendo frequentemente.
Che è stata ribattezzata sindrome del Covid lungo.
Sì, perché è una sindrome che stiamo ancora scoprendo, ovviamente, per cui noi pure stiamo seguendo i nostri pazienti nel follow up e quindi vediamo quadri diversi, però effettivamente questa malattia, pur essendo una malattia acuta, lascia dei reliquati. Abbiamo imparato a conoscere quelli a livello polmonare, in cui ci sono in alcuni pazienti ci sono delle zone del polmone che diventano fibrotiche, che quindi non funzionano più. Però è molto più complicata, come dice lei, cioè ci possono essere tanti quadri diversi.
Professore, in questa ricerca irlandese i ricercatori hanno notato che a essere più esposte sono le donne e generalmente chi aveva avuto una storia di ansia e di depressione.
Beh, questo, diciamo, è interessante, diciamo, il fatto delle donne è un qualche cosa che è stato notato, perché come noi sappiamo il Covid, soprattutto nella forma più grave, tende a colpire maggiormente i maschi che invece le donne, mentre questa sindrome post-Covid sembrerebbe essere più frequente nelle donne. Questo è un dato un pochino particolare, diciamo, che viene sottolineato, diciamo. Certamente insisto a dire, ci mancano ancora molti dati, certo, quindi dobbiamo aspettare a trarre delle conclusioni.
Ma professor Andreoni, lei che cosa consiglia ai pazienti che le riferiscono questa astenia? Che cosa consiglia di fare?
Ma guardi, come diceva giustamente lei, spesso sono persone che hanno anche un certo grado di depressione che si accompagna a questo. Allora,
perché questa malattia ci segna anche dal punto di vista emotivo, sia giustamente preoccupati, sia del decorso della malattia, ma anche di cioè, quella sorta di senso di colpa di magari aver infettato qualcun altro. Quindi è una malattia che impatta anche a livello emotivo, professore.
Moltissimo, c'è in qualche modo la stigmatizzazione del paziente con Covid, che in qualche modo si deve nascondere, sì, diciamo, no? Si deve isolare dagli altri ed è preoccupato che gli altri possano pensare che lui ha trasmesso la malattia a qualche altra persona. Le persone la guardano con diffidenza, non si sa mai quando uno è guarito, quindi quando uno anche invece è realmente guarito, qualcuno dice ma chissà se è guarito veramente.
Certo.
Quindi è una malattia che si accompagna molto con la diffidenza, l'isolamento, la stigmatizzazione, la discriminazione e quant'altro. Ecco, questo l'abbiamo già vissuto per altre malattie ed è sempre un grave errore, diciamo.
Sì,
no?
Certo.
I malati devono essere invece più che mai sorretti dal nostro supporto, dal nostro aiuto anche psicologico.
Professor Andreoni, servono aiuti come integratori, il supporto di vitamine, di sali minerali, una buona qualità del sonno? Quali consigli si possono dare alle persone per alleviare un po' questa stanchezza?
Ma guardi, quello che io dico sempre è un'alimentazione sana, variegata, ricca di sali minerali, ricca di vitamine, quindi le verdure, le frutte, mangiare magari non troppo pesante, magari mangiare un pochino più frequentemente. Come diceva giustamente lei, il riposo, il sonno ristoratore è un qualche cosa di fondamentale. Fare un'attività anche fisica che in quel momento magari uno non si sente di fare, ma senza sforzarsi troppo, ma non rinunciare a fare un po' di attività, di fare qualche passeggiata, di cercare di stare un pochino all'aperto. Ecco, sono tutte cose che aiutano in qualche modo questa fase di convalescenza, che effettivamente può essere un po' più lunga dell'attesa.
Professor Andreoni, la ringrazio per essere stato con noi e le auguro davvero un buon lavoro.
La ringrazio a lei, ringrazio gli ascoltatori.
Buona giornata anche a voi, come sempre vi aspetto dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata.